Buonasera a tutti, anzitutto partiamo dal fatto che il nostro Vescovo, nella lettera che normalmente fa all'inizio della Quaresima, quest'anno ha proposto a tutta la diocesi, l'ha istituita ufficialmente, quindi il Vescovo nella sua responsabilità di pastore della Chiesa, ha istituito la settimana eucaristica della misericordia, a partire dall'esperienza che si è vissuta e si vive a Maccio già a partire dal 2010. Allora ricordiamo un paio di date. La prima è appunto il 27 di novembre del 2010, sera in cui il Vescovo Monsignor Diego Coletti dichiarò la chiesa parrocchiale di Maccio, che è dedicata alla Madonna Assunta in Cielo, santuario diocesano dedicato alla Santissima Trinità Misericordia. A partire da che cosa? Dopo un lungo iter di studio fatto da una commissione di sacerdoti che hanno esaminato i fatti, letto gli scritti che sono stati prodotti in quegli anni, sono venuti a vedere, a partecipare un po' ai vari momenti di preghiera e di riflessione, a partire dall'esperienza vissuta da un laico di quella parrocchia, un uomo sposato, professore di musica, due figlie, che per tutti quegli anni ha vissuto una serie di visioni intellettuali, cioè un'esperienza in cui la persona è immersa in una realtà soprannaturale e vede e agisce, parla e poi riferisce quello che ha sperimentato. Si trova nella Bibbia questo. Se voi leggete per esempio il profeta Ezechiele oppure l'Apocalisse di San Giovanni, il veggente non ha una visione nel senso che è lì seduto e vede davanti a sé qualcosa, ma ha una visione nel senso che viene portato col suo spirito. Per esempio Ezechiele il profeta Daniele dice che era sulle sponde del torrente in esilio a Babilonia e viene afferrato e portato al Tempio di Gerusalemme, lontano migliaia di chilometri. Al Tempio vede alcune cose, sente e poi ritorna dove era prima, col suo corpo che da lì non si è mai mosso, evidentemente, e riferisce quello che ha vissuto. Ecco, questo tipo di esperienza certificata già, ripeto, a partire dall'Antico Testamento, poi dall'Apocalisse, poi dall'esperienza di tanti santi, è stata vissuta da questo uomo per tante volte. E lui ha riferito quello che in queste occasioni ha potuto sperimentare. Questo poi il Vescovo Coletti gli chiese di scriverlo anche, perché capite, dire le cose è bello ma le dimentichi, no? Gli ha chiesto di scriverlo, controvoglia lui lo ha fatto, anche perché giustamente diceva che non voleva essere bruciato come eretico, perché finché le cose le dici puoi anche sostenere non avete capito bene, ma quando le hai scritte sono scritte ed è più facile che magari qualcuno ti dica ah no ma qui c'è un'eresia. Io gli ho garantito che i forni li hanno spenti già da un po' per bruciare gli eretici, per cui comunque ha obbedito al comando del Vescovo Monsignor Coletti. Tutti questi scritti, l'esperienza vissuta in quegli anni, hanno convinto il Vescovo Coletti appunto a dichiarare quel luogo santuario diocesano. Attenzione alla dedica, la dedica che è nata evidentemente non per uno studio dei teologi ma per quello che è stato rivelato, la dedica è alla Santissima Trinità, e fino a qui ci siamo, Misericordia. Non misericordiosa, Noi eravamo abituati nei decenni scorsi a parlare di Gesù misericordioso, a partire anche dall'esperienza di Santa Faustina Kowalska, con quell'immagine diffusa da lei, su ispirazione del Signore, di Gesù con i due raggi, quello azzurro e quello rosso, simboli dell'acqua e del sangue usciti dal costato di Gesù sulla croce. Gesù misericordioso, Dio è misericordioso, cioè ci viene incontro, ci perdona, ci accoglie, eccetera. La novità grande è sostenere che il nome di Dio è misericordia, e in quegli anni non era così usuale. Dopo cos'è accaduto? Che è arrivato un certo Papa, che si chiama Francesco, il quale ha fatto un anno della misericordia, 2015, e ha ripetuto a tutta la Chiesa che il nome di Dio è misericordia. La realtà di Dio è misericordia, misericordia infinita. Negli scritti di Papa Francesco veramente ci sono molte cose uguali proprio alla lettera rispetto a quello che parecchi anni prima è stato detto e scritto nell'esperienza di Maggio. Tutto questo, riassunto in poche parole, come capite, portò appunto il Vescovo a questa dichiarazione di quel luogo come santuario diocesano dedicato appunto alla Santissima Trinità Misericordia. Un segno molto particolare che si è vissuto in quegli anni, prima del 2010 e anche dopo, è il segno dell'acqua. In molti santuari ci sono questi segni dell'acqua, per esempio Lourdes, l'acqua scava, verrà alla fonte, oppure Caravaggio, il nostro santuario lombardo, l'acqua come segno di vita, come segno di purificazione. Ma la particolarità unica, ho chiesto anche recentemente a un teologo molto esperto dei santi, del così Monsignor Apiciti, che è uno studioso di Milano, se ci fosse mai stato nella storia della Chiesa un segno simile, e mi ha confermato di no, il segno dell'acqua sull'altare. L'altare di Maccio, che è una pietra unica di 2,5 tonnellate, che è stata posta lì nel 92 quando l'intero presbiterio fu restaurato e fu fatto nuovo da Don Enrico, il mio predecessore come parroco, da quell'altare più volte è uscita una sostanza acquosa, diciamo, che lo ha bagnato, che lo ha segnato, per cui sulla pietra si vedevano e si vedono ancora dei segni molto evidenti di acqua. Come mai proprio dall'altare? L'altare è luogo centrale nella Chiesa, perché c'è il tabernacolo, evidentemente, dove si conservano le ostie consacrate, però a volte il tabernacolo è anche a lato nelle chiese, no? In una cappella laterale, in un luogo più appartato. L'altare è al centro, perché sull'altare si celebra il mistero eucaristico, si celebra il dono di Cristo che si offre continuamente a noi, vittima, sacerdote e altare, dirà un prefazio che fra poco diremo nelle domeniche di Pasqua. Gesù è vittima, ha donato se stesso, sacerdote, ha offerto se stesso e noi al Padre, ed è altare. Dall'altare di Maccio è uscita quest'acqua, cioè lo ha segnato, non è uscita nel senso della fonte di Lourdes o di Caravaggio, no? Io ricordo le prime volte che si parlava di questa cosa, che arrivavano dei pellegrini con le bottigliette dell'acqua, no? Dov'è l'acqua? Guardi, lì c'è, no, non quella del bagno, ma quella dell'altare, no, non c'era nessuna fonte, ma molte persone che hanno partecipato alle preghiere, che hanno potuto vivere questo, lo possono testimoniare, e io per primo che tante volte ho avuto questo dono. L'acqua non, come purtroppo è stato scritto molte volte sui giornali o nei programmi televisivi, non come le lacrime. L'altare piange, Gesù quindi è triste perché noi siamo peccatori. Beh, che sia molto allegro non lo so, perché insomma siamo un po' peccatori, sì. Ma non è l'acqua delle lacrime, è l'acqua come fonte di vita. L'acqua che voi potete trovare anticipata in quella profezia di Ezechiele, capitolo 47, dove il profeta, portato misteriosamente al Tempio di Gerusalemme, vede che dal lato destro dell'altare, ed è proprio stato così, esce un'acqua che diventa un fiume che porta vita. L'acqua è vita. Senza l'acqua c'è il deserto, c'è la morte. L'acqua lava, purifica, seconda la terra, e dice Ezechiele, fa germogliare piante che danno frutti 12 mesi all'anno, che guariscono, eccetera, eccetera. Ecco, quell'acqua vista come il segno della misericordia di Dio, o meglio, di Dio misericordia, che si dona a noi, che ci lava, che ci purifica, che ci rende parte addirittura della sua vita. Questo è uno dei segni più grandi del santuario di Macho. Il vescovo Coletti chiese alla polizia scientifica, ai RIS di Parma, famosi, no, che vengono citati quando c'è, ahimè, purtroppo qualche delitto, omicidio, eccetera, di analizzare quel liquido per togliere ogni dubbio, perché potrebbe essere dell'olio o altre sostanze che quest'uomo poteva mettere sull'altare per fare dei segni. Le analisi hanno certificato che su quell'altare c'erano solo ed esclusivamente tracce di acqua, niente di più, non c'era olio, non c'era altre sostanze, cera, eccetera, solo acqua. Da dove venga, evidentemente è un po' difficile dirlo, no? Ricordo che qualcuno allora mi accusò che io, come parroco, avevo messo una pompetta sotto l'altare, ogni tanto schiacciavo senza farmi vedere, usciva acqua, così tutti wow, e così. E qualcuno, un avvocato, ha detto che mi avrebbe denunciato per abuso della credulità popolare, per tutte queste cose. Quindi poi non hanno fatto niente, perché evidentemente era lì da vedere questa cosa. Dunque, questo è uno dei segni. Un altro segno è quella esperienza che Gioacchino, la persona che ha vissuto questo, ha più volte manifestato nella lettura della vita delle persone. Cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte, invitato da questa voce che lo guida, si avvicinava alle persone sconosciute, di tanti non sapeva neppure il nome o da dove venissero, e raccontava a questa persona, o a volte alla coppia che era lì, le cose interiori che stavano vivendo. Nella logica sempre non del giudizio, quasi che uno venga e ti punta il dito, ma tu, Dio ti dice che tu sei un peccatore, no, no, ma nella logica della misericordia. Ricordati di quelle promesse che hai fatto, ricordati del bene che Dio ti ha dimostrato in quella, in quell'altra occasione, convertiti, no? Che è quella parola che anche nella Bibbia molte volte torna, non dimenticare il cammino che Dio ti ha fatto compiere, sappi che Dio ti è sempre vicino, ti accompagna. La misericordia non è il condono, facciamo finta che vada tutto bene, ma sì, paghiamo una multa e tutto è a posto. No, la misericordia è ritrovare la fonte, le radici autentiche della tua vita. Tu sei figlio, figlio amato, per te Gesù ha dato la vita, per te Dio continua a effondere il suo spirito. E allora, tu sei battezzato, sei salvato, sei redento, vivi da redento. I tuoi errori, i tuoi peccati, le tue fragilità, mettile nel cuore di Dio e convertiti. Ecco, questo è un po' il grande messaggio che è uscito da questa esperienza. E poi l'altro segno grande, quindi l'altare, certamente poi questa lettura misericordiosa dei cuori, della vita delle persone, l'altro segno sono gli scritti che appunto Gioacchino, in obbedienza all'ordine del vescovo, il vescovo è stato molto chiaro, devi scriverlo anche se lui non voleva, sono stati redatti come? Non come uno scrittore che ha in mente la trama di un romanzo, va nel suo studio, scrive un capitolo, poi mette giù i personaggi, poi torna, li cambia, li corregge e dopo un po' esce col suo romanzo, col suo libro. O non come un cronista che subito dopo aver visto un fatto annota con i testimoni quello che ha sperimentato. Gli scritti sono stati redatti da Gioacchino in un modo molto particolare. Lui prendeva la penna, si metteva lì con questi quaderni grandi che gli avevamo dato e dice: ma io non so che cosa scrivere, me lo dovete dire voi, io non mi ricordo cosa ho vissuto in quei momenti. È vero, no? Perché durante le preghiere in cui lui viveva quelle rivelazioni di cui vi ho parlato prima, lui era assente, cioè proprio cadeva a terra, non aveva una presenza come quella che abbiamo noi in questo momento. Però poi cominciava a rivivere queste cose e scriveva continuamente, cosciente, presente, non era in trance per dire, ma magari per un'ora, un'ora e mezza, due ore di fila, scritti senza mai una correzione, senza rileggere mai quello che scriveva. E a volte questi brani hanno delle frasi di 8, 10, 12 righe con subordinate, coordinate, per cui tu quando le leggi, poi ci accorgeremo, dici: ma come fa uno a scrivere senza... sempre senza correzioni. Ci sono le fotocopie di questi testi, no? Che sono ovviamente conservati in curia nell'archivio della diocesi, dove si vede chiaramente questa cosa straordinaria, addirittura a volte in rima, a volte in latino, anche delle pagine intere scritte in latino. Lui ha studiato il liceo classico, però sfido chiunque di voi che abbia fatto il liceo a scrivere in latino dei testi sulla Trinità, che non è proprio un argomento tra i più semplici dei quali scrivere. Ecco, tutta questa faccenda ha portato al riconoscimento nel 2010, la fase pubblica è terminata lì. In realtà Gioacchino ha continuato ancora a scrivere, a vivere un po' queste esperienze, però tutto il materiale è stato poi inviato a Roma, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, adesso si chiama Dicastero per la Dottrina della Fede, ma è la stessa roba, insomma, quello che fu di Ratzinger come prefetto e poi degli altri che si sono succeduti. E dalla Congregazione hanno sempre raccomandato basso profilo. Voi non mi avete quasi mai sentito parlare di questi argomenti, proprio perché era un ordine preciso dal Vaticano. Di questa cosa bisogna parlare il meno possibile, la stiamo studiando, non vogliamo confusioni, anche perché in questi anni c'era in corso la vicenda di Medjugorje, che sta andando avanti con le sue difficoltà, con le sue acquisizioni. Altre vicende, avete visto anche recentemente una Madonnina che piange piuttosto che così, e quindi dicono basso profilo, stiamo nell'alveo di ciò che dice la Chiesa. Io poi dal 2015 non sono più parroco a Maccio, sono venuto qui, ho fatto altre cose. Adesso perché ne possiamo parlare? Perché il 4 ottobre 2023, l'ultimo anno passato, il dicastero per la dottrina della fede con la firma non solo del prefetto ma del Papa che ha approvato questo, ha dichiarato l'esperienza molto significativa da far conoscere, da valorizzare in tutto quello che ha di buono per il bene della Chiesa. Quindi ci sono voluti 13 anni dall'approvazione iniziale del santuario, però capite che è stato un cammino con la Chiesa. A volte ci sono persone anche molto mistiche che vivono così, ma che rischiano di mettersi contro la Chiesa. La Chiesa ha dei tempi abbastanza lenti, diciamo così. Quindi adesso la Chiesa ha approvato questa cosa qui, non ha dichiarato ufficialmente che è un evento soprannaturale. Questo la Chiesa non lo fa più da 80 anni, fino al 1940 qualcosa, dichiarava in alcuni casi la soprannaturalità degli eventi, ma poi non lo ha più fatto e non lo fa certo per maggio, lasciando al vescovo locale la responsabilità di portare avanti quello che si è vissuto e si è realizzato. Quindi il vescovo, che è testimone diretto di queste cose, perché il vescovo, quando io ero a Maccio, beh, sapete che siamo abbastanza amici, insomma, e per cui spesso veniva a trovarmi così, e più volte anche lui ha partecipato a questi momenti di preghiera, ha incontrato Gioacchino, sapeva bene tutto quello che si stava facendo, e adesso il vescovo, che è diventato nel frattempo cardinale, evidentemente prende in mano questa cosa. Un piccolo particolare che in questa vicenda i piccoli particolari sono molto belli e importanti: il giorno in cui il Papa dalla finestra del Vaticano ha detto che tra i cardinali c'era anche Oscar Cantoni, vescovo di Como, quel giorno lì, il pomeriggio, il vescovo Oscar doveva andare a fare le cresime in una parrocchia delle 300 della diocesi. Che parrocchia era? Maccio. Andò come prima cosa da cardinale a celebrare le cresime a Maccio. È un caso, ma mettiamola così, ma di questi casi io ne ho visti tanti e molto divertenti. Allora, il vescovo, sentito anche evidentemente il Consiglio Episcopale e tutti i suoi collaboratori, ha deciso di fare un passo in più in questo percorso. Il primo passo, che molte volte c'era negli scritti, era una richiesta, diciamo, di quella voce di chi ha ispirato tutto questo. La prima richiesta era che la chiesa parrocchiale di Maccio diventasse santuario dedicato alla Santissima Trinità Misericordia. Benissimo, 27 novembre 2010 il vescovo Coletti ha adempiuto questo. Una seconda richiesta era che, a partire dalle parrocchie della diocesi di Como e poi in tutta la Chiesa, si celebrasse la settimana della misericordia, l'ottava della misericordia, più che la settimana. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa richiesta era pressantemente più volte ripetuta, che tutti i credenti nelle loro comunità vivessero questo tempo di grazia, che adesso leggeremo perché, e a partire dalla diocesi, ma con una prospettiva di tutta la Chiesa. Vi ricordo che questo non sarebbe il primo caso, perché per esempio la solennità del Sacro Cuore di Gesù è nata a partire dall'esperienza di Santa Maria Margherita Alacoque a Paray-le-Monial. Questa suora della Congregazione della Visitazione, accompagnata da un sacerdote gesuita, ha cominciato a avere queste visioni del Sacro Cuore, eccetera, eccetera, e poi a partire da quell'esperienza, dopo un secolo, non è stata una cosa così, però tutta la Chiesa ha riconosciuto il dono del Sacro Cuore di Gesù e è stata istituita una solennità, appunto quella del Sacro Cuore di Gesù. Quindi il Vescovo dice, se lo chiede il capo, non si può non farlo, giustamente il capo è quello che sta sopra. Allora prendete il foglio, che così siamo già al punto fondamentale. Questo è uno degli scritti, sono due numeri, il numero 49 e il 52, degli scritti di Maccio. Giusto per darvi un'idea, questi numeri sono stati divisi dai teologi che hanno studiato questi scritti, un po' come nella Bibbia, no? Si mettono i capitoli con i numeri per poterli citare. Siamo arrivati più o meno a 1800, chiaro? Cioè, questi sono solo due, siamo a 1800, giusto per darvi l'idea della mole straordinaria, ricchissima, che ci vorranno decenni per studiarla, per capirla bene. Purtroppo gli scritti non sono ancora pubblicabili nemmeno in parte, la congregazione, il dicastero ha chiesto di fare un'antologia, diciamo così, scegliendo alcuni scritti per pubblicarli e per renderli così accessibili a tutti. Vi garantisco che sono molto complicati, molto 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 belli, ma devi leggerli, rileggerli così, e è chiaro che il rischio anche di fare confusione c'è in una foresta così grande. Questo è semplice come testo, allora lo leggiamo insieme. Ovviamente è la voce, negli scritti Gioacchino non scrive mai il Signore, Gesù, ma dice la voce, a volte dice la voce di donna, però in genere così. Quindi la voce dice, quello che chiede, ce l'avete il foglio? Sì? Ok. Questo è quello che chiedo al tuo vescovo e al tuo confessore. Il confessore ero io a quel tempo. Io, misericordia, voglio essere amato ancor più. La mia incarnazione è dono della misericordia trinitaria. La mia parola è dono della misericordia trinitaria. La mia passione è il dono della misericordia trinitaria. La mia risurrezione è il dono della misericordia trinitaria. Io sono la misericordia. Evidentemente chi parla è Gesù, che parla della incarnazione, della passione, della risurrezione, quello che vivremo anche in questi giorni di Pasqua, ma guai a dimenticare, purtroppo qualche volta lo abbiamo fatto, che Gesù è il Verbo incarnato, è la seconda persona della Trinità, e la Trinità non è mai divisa. Cioè, non è che quando il Figlio si è incarnato la Trinità erano solo in due, c'era sul Padre e lo Spirito Santo, in attesa che tornasse il Figlio. Poi però, quando è tornato il Figlio, è sceso lo Spirito. Quindi non è Trinità, ma sono solo in due. Io la sto dicendo come una specie di barzelletta, però capite. La Trinità è l'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito, in una unità indissolubile. Quindi, anche quando il Figlio si è incarnato, non dobbiamo dimenticarlo, Gesù è Dio. Anche quando il Figlio è morto sulla croce, non è che Dio è morto sulla croce, evidentemente Dio non può morire, ma il dono di grazia che nasce dalla croce, dal dono di tutta la vita, è il dono di Dio. L'ha detto Gesù. Ma Filippo, sono con voi da tanto e non capisce ancora. Chi vede me, vede il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quello che io faccio, lo faccio perché l'ho visto fare dal Padre. Vi donerò il nostro spirito, che è lo spirito dell'amore che dall'eternità unisce il Padre col Figlio. Ecco, allora, io sono la misericordia, capite? Gesù nel Vangelo molte volte usa lo ricorda San Giovanni, io sono il buon pastore, io sono la via, io sono l'acqua, io sono il pane, io sono anche, dirà, senza aggiungere nient'altro, per dire che è Dio, no? E che quindi, ok, questo è quello che io chiedo. Desidero allora che dalla domenica della mia risurrezione fino alla domenica della festa di me misericordia, parentesi, era già stata istituita da San Giovanni Paolo II la domenica della divina misericordia, la domenica dell'ottava di Pasqua, a partire dall'esperienza di Santa Faustina Kowalska, che il Papa conosceva bene come esperienza, essendo stata in Polonia. Ok, allora, dalla domenica della risurrezione fino alla domenica della misericordia, io resti visibile nel dono del mio corpo davanti a tutto il mio gregge. Visibile nel dono del mio corpo. Qual è il suo corpo? Evidentemente è l'Eucaristia. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Visibile perché, meditando sull'immensità dell'amore nostro, non solo di me, Gesù, che vi amo fino a dare la vita, ma di Dio, del Padre, del Figlio, dello Spirito, dell'amore nostro, voi possiate realmente aprire il vostro cuore alla speranza che vi salva e vi dà certezza della vita che vi attende nella luce trinitaria. Ecco cosa ha operato la misericordia. La speranza è certezza e vi salva tutti. Noi, nel nostro linguaggio, quando parliamo di speranza, lo intendiamo come qualcosa che può capitare, che ci auguriamo che capiti, ma non ne siamo sicuri. Speriamo che domani sia bello il tempo, dico una banalità, o speriamo che io possa trovare un buon lavoro, speriamo che, ma poi potrebbe accadere, ma anche no, evidentemente. La speranza cristiana invece è certezza. Quando noi diciamo speriamo nella misericordia di Dio, vuol dire che noi siamo certi che Dio è misericordia. E allora perché la chiamiamo speranza se è certezza? Perché non la tocchiamo ancora. Io sono certo del paradiso, che c'è il paradiso e che in paradiso c'è un posto con scritto il mio nome. Oh, perché io sono un prete e c'è scritto il mio nome. E voi invece? Anche voi? Ah, sì, anche voi, esattamente. Ognuno di... No, sai, per non fare preferenze, no? Ognuno di noi ha il suo nome scritto nel cielo, l'ha detto Gesù, no? Vado in cielo a prepararvi un posto e nessuno ce lo... sarebbe bello. No, è certo, questa è la speranza. Io non l'ho ancora visto, non mi sono ancora seduto lì, però sono certo che c'è. Cioè, capite? Ecco, allora dice, questa ottava, dalla domenica alla domenica, dopo aver vissuto il mistero della Pasqua, serve per rafforzare questa speranza, per farvi dire, ma che cose belle ha fatto Dio per me, mi ha amato fino a dare la vita, mi dona il suo spirito, mi ha preparato un posto nel cielo, wow, facciamo festa, alleluia, nell'ottava di Pasqua si continua a ripetere, a cantare alleluia, perché? Perché questa è la cosa più bella che nessuno può togliere. E allora va avanti dicendo, in quei giorni i miei pastori, sacerdoti, non si stanchino di incoraggiare il mio gregge alla speranza della vita nuova donata. Si parli della vita eterna in cui tutti siete chiamati. Aprano tutti il cuore alla speranza e a me misericordia. Ma io ho fatto tante cose brutte nella mia vita, insomma, sono stato un po' così. Ok, il Signore perdona, il Signore fa nuove tutte le cose. È capace di scrivere dritto sulle righe storte. È stato capace di prendere quel ladrone che semplicemente aveva detto ricordati di me, io ho sbagliato e mi rendo conto, Signore, ricordati nel tuo regno. Ha detto oggi sarai con me in paradiso, perché il Signore è creatore. Wow! Non è come noi che al massimo costruiamo, ma non possiamo creare nulla. Dio è creatore, è capace di creare un cuore nuovo e di portarci con Lui. Mamma mia. Allora, aprono tutti il cuore alla speranza e a me misericordia. La mia risurrezione, attenzione, è per voi la speranza che annienta il dolore, che dà senso alla sofferenza che la vostra libertà di allontanarvi da me misericordia vi ha acquistato. Da dove salta fuori la sofferenza? Dall'essersi allontanati da Dio, perché Dio ci aveva fatti per, dice la Bibbia, per stare in un giardino, in pace con tutti. È stato il peccato dell'uomo che si è allontanato. Senza entrare in tante discussioni, pensate a quanta sofferenza c'è a causa dell'odio, della violenza, della guerra. Anche al telegiornale di stasera, guerre, violenze, oppressioni, uomini che uccidono le loro spose. O no? E sta sofferenza da dove arriva? Da Dio? Forse che Dio si diverte a trattare così i propri figli? No, viene dalla nostra libertà. Vedete? Il dolore che dà un senso alla sofferenza che la vostra libertà di allontanarvi da me misericordia vi ha acquistato. Solo l'amore che siamo noi poteva arrivare a tanto per la sua creatura. Certo, te ne sei andato, mora angias, o no? Sei libero, vai dove vuoi. E invece io continuo a, mettiamolo tra virgolette, perseguitarti col mio amore, fino all'ultimo, ti sto accanto, non dico arrangiati, Solo noi potevamo fare questo. Figli, vi aspetto nel mio cuore, il cuore della Trinità che è amore, il cuore della misericordia che si è donata. E prosegue. Io chiedo che in quei giorni di gran gioia per la Pasqua, che è dono della mia misericordia, nella mia presenza, nel mio corpo e sangue in mezzo a voi, il corpo e il sangue di Gesù nel segno del pane e del vino è il segno eterno della presenza. Non so come dirlo, lo dico così, l'Eucaristia è l'invenzione più straordinaria che Gesù poteva fare. Perché? Perché Gesù ha dato la vita, si è lasciato mettere in croce, ci ha donato il suo spirito, e uno dice, sì, che bello, l'ha fatto così. Ma quello che nella storia si è realizzato, si è compiuto 2000 anni fa, in quel posto che si chiama Gerusalemme, dove adesso c'è la guerra, e una volta per tutte. Ma io adesso che vivo ad Albate, a Muggiò, a Como, e sono passati 2000 e passa anni e ci sono 5000 chilometri di distanza, e è un bel evento capitato là. No, questo è il mio corpo e il mio sangue dato per voi, per te, per me, per tutti. Quindi quando io partecipo all'Eucaristia, in quel momento non è che Gesù muore un'altra volta. Qualche volta si sente dire Gesù continua a morire su tutti gli altari. No, è morto una volta per tutti. Ma misteriosamente è come se tutti noi che partecipiamo all'Eucaristia fossimo lì ai piedi della croce, ad attingere a quell'acqua e a quel sangue che ci purifica e che ci dà vita, quell'acqua uscita dal nuovo Tempio che è Gesù stesso. E quell'acqua è il dono dell'amore di Dio, della sua vita che entra in noi. E questo vale in una chiesa, in una cattedrale, in un posto sperduto. È capitato, no, di celebrare la messa in missione in posti improbabili, ma lì dove c'è il corpo e il sangue di Cristo, con un sacerdote, con una comunità, lì c'è tutto il mistero della salvezza, per sempre, finché ci sarà un sacerdote che celebra e una comunità che accoglie. Ditemi se non è un'invenzione, chiamiamola così, straordinaria. Allora, si metta al centro dell'altare me vivo Eucaristia, al centro dell'altare. Vi ricordate prima cosa dicevo? Uno dei segni del santuario di Macio qual è? L'altare. Quell'altare da cui è uscita quell'acqua che misteriosamente lo ha più volte bagnato. Si metta me sull'altare. Questo è l'altare, non quello là dietro che è il tabernacolo, perché nella nostra chiesa, come in tutte le chiese, si è spostato un altare nel luogo più vicino alla gente. Tra l'altro questo altare avrebbe bisogno di qualche piccolo aggiornamento, poi vi dico quale. Si metta me vivo Eucaristia, attenzione, con al lato la croce, come adesso, no? La croce che è lì a lato. Perché si mette la croce al lato? Che vi ricorda anche quanto riscatta la sofferenza che diviene speranza che salva. La croce ci ricorda che Gesù ci ha amato per davvero, non a parole. Ha dato la sua vita, è morto sulla croce. Anche il giorno di Pasqua la croce la devi tenere lì accanto all'altare, perché non puoi dimenticare quanto è costato quell'amore lì. Troppo comodo amare così con le canzonette. È un amore che ha dato la vita. E però dice, bello, no, questo? E dall'altro lato l'immagine del mio cuore misericordioso, immagine della mia risurrezione, che è il vostro premio. Allora, se c'è qualche uomo così, vai giù a prendere l'immagine che c'è giù là in fondo, vai giù col Don Giovanni che ti dà il permesso, sì. Allora, portiamola qui. Perché c'è questa immagine che è tradizionale nelle nostre chiese, che però abbiamo un po' dimenticato, no? E che Gesù chiede che si rimetta davanti, perché vedere le cose ti aiuta a non dimenticarle. Eccola qui l'immagine che arriva, accompagnata da un forzuto. Si può metterla qui sopra, ci sta? Ok, allora, è l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, che c'è più o meno in tutte le chiese, no? In quelle moderne un po' meno, ma almeno in quelle di una certa età come noi, c'è l'immagine del Sacro Cuore. Perché l'immagine del Sacro Cuore? Dice, cuore misericordioso, immagine della mia risurrezione che è il vostro premio. Questa immagine a che episodio del Vangelo rimanda? All'episodio in cui San Tommaso, vi ricordate, lo leggeremo, nell'ottava della Pasqua, 8 giorni dopo, guarda un po' anche qui come sono le cose, era finalmente presente anche lui quando appare Gesù e agli altri che gli avevano detto, ma l'abbiamo visto qui risorto lui, ma no, ma voi siete fuori di, se non metto la mia mano nei chiodi non crederò. Gesù appare risorto nella sua carne, perché risorgere non è lo spirito di Gesù, ma è la realtà di Gesù corpo, sangue, anima e divinità, come diciamo anche nella preghiera, tutto Gesù. La risurrezione non è lo spirito, ma è tutta la persona, nella sua dimensione fisica, trasformata dalla potenza della grazia di Dio. Bene, Gesù risorto appare a Tommaso, gli mostra il suo cuore. Non so se qui ci sono anche le spine, sì, ci sono anche le spine, di solito l'immagine è quella perché ci fa ricordare un cuore trafitto, quell'immagine che Giovanni l'Evangelista aveva ben chiara, perché lui era lì ai piedi della croce quando il soldato ha preso la lancia e gliel'ha conficcata, e da quel cuore spezzato uscì sangue e acqua, uscì quel fiume di grazia che Ezechiele aveva visto nella visione, che i profeti molte volte avevano ripetuto, che Gesù aveva promesso: sgorgeranno fiumi di acqua viva. E disse questo parlando dello Spirito, annota sempre San Giovanni. Quindi dal cuore trafitto di Gesù esce lo Spirito, cioè capisci che non è il rubinetto che apriamo, finalmente possiamo annaffiare l'orto, ma è nella mistica, no? Nel segno di questa cosa qui, il segno visibile di quell'amore trinitario, perché il dono della redenzione è il dono di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, il dono di Dio che riempie l'universo, che vuole dare vita. E a Tommaso Gesù dirà: vieni qui. Non si spaventa Gesù della poca fede, ma possibile, non hai capito ancora, ma vattene fuori. No, così come Gesù non si spaventa di noi. Vieni qui, metti la tua mano e non essere più incredulo, ma credente. E Tommaso esce con quell'espressione, notate, il Vangelo non dice che Tommaso toccò e poi disse, no, senza toccare a quel punto ha detto: mio Signore e mio Dio, che è una professione di fede grandissima. Tu sei il Signore, tu sei Dio, non più il maestro, il profeta, il guaritore, tutto quello che avevano visto prima. Tu sei Dio, mio Signore e mio Dio. Ecco, allora in questa visione il Signore dice: da una parte mettete la croce, che vi ricorda quanto io ho patito per voi, e non è una barzelletta, e dall'altra mettete l'immagine del mio cuore misericordioso, immagine della mia risurrezione, notate, che è il vostro premio, perché guardando a me, presente ora nel mistero, in quale mistero? Nell'Eucarestia, possiamo dire così per semplificare: la croce è il passato, è ciò che Gesù ha vissuto una volta per tutte e per tutti. L'Eucarestia è il presente, adesso Gesù è presente e si comunica a me, perché sono io oggi con la mia vita, con le mie gioie, le mie fatiche, che vado a riceverlo nella Santa Comunione. E il futuro, che è rappresentato da Gesù risorto nel suo corpo, che è ciò che, pensate un po', capiterà anche a noi. Perché in Cristo risorto, Lui che è il primogenito, abbiamo la certezza che anche noi risorgeremo, che anche il nostro corpo nell'ultimo giorno sarà trasfigurato e che noi saremo sempre con Dio. Il passato, la storia di Gesù, il suo amore, il presente, la Chiesa che celebra l'Eucarestia, quel corpo donato, e il futuro che mi attende. Perché guardando me presente ora nel mistero, sappiate che già ora sono con voi tutti i giorni, ma guardandomi anche risorto nella mia gloria, possiate essere certi che quell'uomo risorto sono io uomo, che vuole che là dove sono io siate anche voi. Dov'è lui? È in cielo, è nella gloria di Dio, alla destra del Padre, no? Non è una connotazione politica destra-sinistra o geografica, ma nella pienezza di quel dono di Dio eterno in cui anche l'umanità è trasfigurata. Amate il mio cuore che brucia di misericordia per voi. E poi conclude: figli sacerdoti, parlate a tutti che la mia risurrezione è gioia, certezza e speranza per tutti. Ok? È abbastanza chiara questa roba? Ok, io avevo promesso che parlavo tre quarti d'ora, per una volta ho mantenuto la promessa, allora spengo. Bene, allora buonasera a tutti anzitutto. E...